Ghiaccio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Siamo alla 20ª puntata di Calcio Sprint. Dagli studi di Radio IBR Scampia, Pino Sacco saluta tutti i radioascoltatori e pronti per questa puntata sempre particolare, non lasciamo mai nulla al caso. 20 puntate, sembra ieri che avevamo iniziato, sembra ieri quando eravamo senza squadra. 20 puntate fa significa 3 mesi. 3 mesi fa stavamo proprio così, nella terra dei fuochi. E oggi invece qualche sorrisino si comincia a vedere, anche in qualche nostro redattore che tuttora è ancora un pochettino così sul negativo, ma noi lo faremo tornare col sorriso sulle labbra. Forse il viaggio a Londra non è stato molto fruttuoso, è stato un po' pesante. Va bene, comunque ci piace un attimino scherzare. Sapete che io quando sono in pubblico sono molto molto scherzoso, e quindi passiamo a un'altra persona, passiamo al vice direttore, vice direttrice, dico tutti e due termini, quale vi piace così se lo prende, e passo a Emilia Verde che stasera condurrà la puntata con collegamenti e, diciamo, dal Manzarrane al Reno, va bene? Perché veramente spazieremo dalla Sicilia fino alla Lombardia, passando per Napoli. Saluti, Emilia.
Buonasera Pino, buonasera ai nostri amici in ascolto e benvenuti, come ha ricordato il nostro direttore, alla 20ª puntata di Calcio Sprint qui su Radio IBR Scampia. Come sempre ci terremo compagnia sperando di farvi cosa gradita e sperando che siate sempre di più, ovviamente invitandovi a seguirci sia sul Napoli Online, la nostra testata giornalistica, che sui social, chiaramente. Noi cominciamo subito questa sera, grande puntata, due ospiti, due amici di Calcio Sprint. Però prima, chiaramente, io devo salutare, la prima cosa devo salutare i miei amici e colleghi. Prima di tutto la mia amica Gabriella Calabrese, che stasera ci tiene compagnia. So che a un certo punto dovrà lasciarci con nostro grande rammarico, però noi ce la godiamo fino a quando resta con noi. I nostri due fonici, Riccardo Cerino ed Emanuele Arinelli, che sono ovviamente anche nostri colleghi del Napoli Online, e il grande super esperto di calcio giovanile Marco Lepore, senza dimenticare Valerio Granato alla regia. Perdonami Valerio, ma io proprio non c'avevo se fa. Ok, scusate il napoletano. Marco, io passerei subito a te per aggiornarci sulle ultime, chiaramente, che riguardano il calcio giovanile, come dicevo. Ciao Marco.
Sì, buonasera Emilia, buonasera a tutti quanti i nostri amici anche da casa. Settimana importante per il calcio giovanile, e continua il campionato Under 17, che è l'unico tra i campionati Under che prosegue. Ci eravamo lasciati con Napoli vittorioso a Frosinone, tripletta del difensore centrale Claudio Lieto. Si gioca ieri Napoli-Bari, quindi il derby dei De Laurentiis, no? Io lo chiamo, perché Napoli quest'anno ritorna nel girone C, cosa importante. L'anno scorso era nel girone B per una questione di conflittualità delle proprietà, quindi Napoli e Bari non potevano stare negli stessi gironi. Si affrontano invece quest'anno in tutte le categorie, Under 17, Napoli-Bari 7-1. Il povero Bari di mister Lo Sacco, che non sarà parente di Pino, ne prende 7. Da segnalare un'altra tripletta: Bomber, Michele, Barbella, che segna 3 gol. Ma personalmente io vorrei segnalare questa settimana un altro calciatore, Elia Favicchio, il numero 10 del Napoli, autore di un gol, vi invito a vederlo, bellissimo, un tiro a giro che ricorda un altro napoletano che poi ha girato per il Canada, non so se ve lo ricordate, veramente bello, tanti assist, un calciatore importante. Il Napoli di Mister Annunziata, 2 partite, 11 gol fatti, 3 subiti. Napoli Mister Annunziata che gioca senza il suo capitano, il centrocampista Prisco, uno dei giocatori più forti del livello giovanile, a livello di Under 17 del Napoli, che è impegnato con l'Italia Under 17 di Mister Favo. L'Italia Under 17, Mister Favo, campione d'Europa, è impegnato nel torneo internazionale Città di Trieste. È un torneo a girone unico dove si affrontano Italia, Portogallo, Svizzera e Spagna. Conta la classica classifica, una sorta di mini campionato. Ecco, diciamo che è una giornata dalla fine. L'Italia ha prima battuto il Portogallo, quindi remake della finale europea. Lì vinse 3-0, qui vince 2-0. Ha pareggiato con la Svizzera con tante recriminazioni. Stasera, in questo momento, la classifica dice Spagna 6, Italia 4. Stasera si gioca Italia-Spagna. Chi vince, vince questo torneo. Sottolineo, per andare a chiudere il mondo Under 16, che il Napoli Under 16 comincerà la settimana prossima il campionato, proprio come l'Under 15, gara casalinga con la Lazio in entrambe le circostanze. Campionato Under 15 e Under 16 hanno gli stessi avversari domenica per domenica, anche per ottimizzare i costi a livello giovanile. Si è giocato però la Blue Devil Cup e il Napoli Under 16 di Mister Liguori è arrivato sino alle soglie della semifinale, perdendo poi con la Fiorentina. La settimana prossima, chiudo dicendo che la settimana prossima comincia anche il campionato primavera, ancora una gara a Napoli, quindi ci saranno delle gare casalinghe per il Napoli Under 15 e Under 16 con la Lazio, una gara casalinga per il Napoli primavera col Frosinone, quindi l'esordio, e invece il Napoli Under 17 sarà l'unica squadra impegnata in trasferta, il Napoli Under 17, che andrà a giocare in Sicilia sul campo del Palermo. Il campionato primavera 1 invece è fermo perché c'erano gli impegni della Nazionale Under 21. Stop.
Grazie Marco, io mi chiedo come faremmo senza di te. Vabbè, non ci interessa perché tu comunque sei con noi. Grazie mille Marco della tua professionalità e competenza, come sempre. Io vedo collegato il nostro ospite, quindi gli do subito il benvenuto. Diamo il benvenuto a un amico di Calcio Sprint e del Napoli Online, Luca Perillo. Anzi, io ti faccio salutare subito dal nostro direttore. Pino.
Buonasera, sì,
ciao Luca, buonasera, grazie di aver accettato l'invito ad intervenire, anche se sei, diciamo, di casa, comunque è sempre piacevole sentirti.
Piacere mio, Pino.
Grazie, sicuramente so che i nostri redattori vogliono sapere tante cose da te. I nomi penso che tu sarai un po' rezzi a farli, ma tu come agente lavori forse nel settore più delicato e anche più importante del calcio giovanile, perché sono quelli che poi saranno il futuro delle squadre, e ci auguriamo anche di quelle campane e tutto. Va bene?
Ti ringrazio.
Io ti passo nuovamente Emilia e poi gli amici redattori un pochettino da, come ho detto prima in trasmissione, dalla lontana Lombardia fino alla Sicilia. Ciao, certo. Grazie Luca, alla prossima.
Ciao Pino, ti ringrazio.
Grazie Luca di essere con noi, sei sempre il benvenuto, sei un nostro amico, quindi grazie. È sempre un piacere averti qui in trasmissione. E io so che c'è uno dei nostri redattori che freme, però devi aspettare, perché io voglio passare subito a Gabriella Calabrese. Gabri, io so che hai una domanda per Luca.
Ah, io ce ne avrei tante di domande, praticamente dal settore giovanile alla B, al mercato dei grandi, quindi insomma ce ne sono di cose da chiedere, e voglio andare subito a mettere un po' di pepe, si dice così, di solito quelli bravi dicono così, ovviamente fermo restando la tua professionalità Luca, il fatto che dei colleghi non si parla e soprattutto non si parla male, assolutamente, certo. Nell'ultima fase del mercato in casa Napoli c'è stata la questione Osimhen, chi è che non ne ha parlato, diciamo la verità, l'abbiamo fatto tutti, la soluzione è stata trovata, chi è contento, chi meno, da più parti, anche la sottoscritta in prima persona, ha detto che l'unico probabilmente che ne esce un pochettino con le ossa rotte è il suo procuratore, il suo agente, che probabilmente credeva che il tutto, l'iter potesse essere diverso. Fermo restando sì, che non ti chiederei mai un parere su Calenda, che è un tuo collega, non lo farei mai. Ma che idea ti sei fatto di questa situazione da giovane procuratore, ma che secondo me c'ha gli occhi ben aperti sul mondo che sta affrontando e in cui vuole lavorare?
Certo, sì, allora guarda Gabriella, premesso del piacere è tutto mio, ti ringrazio anche della domanda. Quello che ti dico è che secondo me è stata una situazione in cui fondamentalmente nessuno ne è realmente uscito bene o vincitore. Secondo me ne sono usciti tutti un po' male, chi più e chi meno, e in tutta sincerità. Io credo che il Napoli alla fine abbia salvato il salvabile con questa operazione comunque intelligente del prestito al Galatasaray, perché per come si erano messe le cose con la finestra di mercato chiusa, con la non possibilità alla fine di far sì che Osimhen sarebbe potuto andare anche in Arabia, non restava che diciamo il campionato turco e quindi Galatasaray, che quest'anno comunque è ancora più ambizioso del solito, e nonostante comunque già avesse Galatasaray in rosa Icardi, poi si è parlato anche di un suo infortunio e quant'altro, comunque ha avuto la possibilità con Icardi, con Batshuayi, con Mertens, con un pacchetto offensivo già importante, addirittura di permettersi questo ingaggio comunque folle per la categoria, perché il campionato turco non è mai stato un campionato in cui hanno speso milioni di euro di ingaggio. Solitamente vanno su giocatori un po' più a fine carriera, a parametro zero, dove non pagano i cartellini e l'ingaggio comunque un ingaggio ridimensionato in confronto a quello dei giocatori insomma che percepivano nei top campionati europei. Quindi non mi aspettavo anche la possibilità da parte del Galatasaray di potersi permettere la situazione di cimentarsi nella situazione di Osimhen, anche perché appunto parliamo di un prestito senza diritto di ricompra, dove quindi spesi quegli 11 milioni di euro poi il giocatore lo perdi, quindi sicuramente ovviamente gli consentirà Osimhen di avere una grossissima mano per questa stagione, per vincere il campionato, così come per le competizioni europee, anche se non faranno la Champions League. Però è un'operazione che innanzitutto, premetto, non mi aspettavo che fosse alla portata del Galatasaray, soprattutto a fine mercato, di poter fare un'operazione del genere. Per quanto riguarda come è stata gestita, io credo che l'errore enorme è stato quello di ridursi all'ultimo, perché anche se ci si stava lavorando da tempo, comunque bisognava prendere una decisione da prima, perché ok lavorarci da mesi, però se poi ancora niente è stato fatto e sono soltanto bozze di trattative, chiacchiere, punti di vista discordanti, nulla si risolve. Quindi quello che avrebbero dovuto fare tutte le parti coinvolte nella vicenda è semplicemente arrivare a una chiusura prima, in modo tale che comunque in caso appunto di un esito negativo di una chiusura si poteva risolvere in altro modo, trovando eventualmente una seconda squadra che non doveva essere per forza proveniente dalla Turchia con un prestito. Quindi sicuramente bisognava gestire in maniera differente la cosa. Poi, non sapendo tutti i retroscena interni e quali sono di preciso i reali motivi per cui fino a prima non si è riuscito a chiudere, per cui poi alla fine è saltata, si parla di questi 5 milioni in più che ha chiesto il presidente per relativamente al cartellino, però sono comunque voci non al 100% insomma fondate, attendibili, non possiamo essere certi di quella che è stata la situazione nel dettaglio. Però ti ripeto, io credo che un caso così delicato non può essere portato all'ultimo giorno di mercato. L'ultimo giorno di mercato puoi fare qualche operazione, diciamo, di passatemi il termine, di ripiego, cioè nel senso qualche giocatore per mettere una pezza in un reparto perché ti manca numericamente un giocatore, o qualche profilo che non sei riuscito tu come procuratore a inserire proprio perché magari non gode di grossa appetibilità sul mercato e ci sono state delle problematiche, ma non un profilo prioritario. Osimhen deve essere il primo giocatore da cui parte il mercato del Napoli e da cui partono le procure di Calenda, quindi sicuramente bisogna cercare in qualsiasi modo di giungere a prima insomma una conclusione. E poi alla fine anche il Napoli, ripeto, non ci è uscito bene, perché per come si erano messe le cose ha salvato il salvabile, però comunque se ricordiamo le cifre che favorevoli al presidente per De Laurentiis erano ben diverse, quindi alla fine comunque ok che c'è stato questo rinnovo che andrà via al 99% l'anno prossimo a 75 milioni di euro pagando questa clausola, però non sono le cifre che poteva ottenere Napoli vendendolo in un altro momento, quindi ripeto, secondo me si poteva gestire molto 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 meglio questa situazione e credo che le responsabilità siano solidali un po' di tutti, della gente, del calciatore, che credo sia molto difficile da gestire a quanto mi risulta, proprio lui a livello caratteriale, umano, è comunque un giocatore non facile insomma da prendere, molto emotivo, e poi anche sicuramente la società poteva fare qualcosa in più.
Io aggiungo a quello che avete detto tu e Gabriella qualche rivelazione che ha fatto l'ex centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel, al suo podcast The Obi-Wan, che ha rivelato praticamente che Osimhen è stato vicinissimo al Chelsea fino all'ultimo giorno di mercato, però ha parlato di problemini. Però questi problemini non sono riferiti alla questione economica. Io sinceramente non
probabilmente
ho
anche qualcosa di attitudinale, di caratteriale. Io comunque Osimhen ricorderei anche determinati passaggi come quella diretta Instagram fatta quando era in nazionale di tiro contro l'allenatore, in maniera comunque veramente con dei toni insomma esuberanti, e al di là dei contenuti, anche proprio la modalità con cui era stata fatta, con le grida di lui che gli veniva detto da dietro di chiudere la diretta e non voleva chiuderla, ci sono state tante problematiche, addirittura ha litigato con il cognato che su Twitter gli ha scritto di tutto e di più contro, a Napoli ci sono stati appunto diversi malumori, diverse problematiche nella gestione della trattativa, dei rinnovi, cioè io credo che Osimhen comunque sia un giocatore ripeto difficile da gestire,
non facile da gestire, sì, hai ragione, sì.
E credo che anche per quella che possa essere la mia piccola esperienza nel settore, comunque quando tu anche come agente hai un ragazzo difficile da gestire appunto per motivi suoi attitudinali, caratteriali, comportamentali, è tutto molto complicato perché cose semplici ti vengono rese difficili e tante volte tu poi finisci anche vuoi o non vuoi in situazioni scomode che magari erano anche imprevedibili proprio perché magari sono dettate da un atteggiamento non lineare del ragazzo, del calciatore in questione, però a quei livelli là non può succedere una cosa del genere, allora secondo me nel momento in cui si erano resi conto che la pista del Chelsea in un modo o nell'altro non sarebbe mai decollata, allora dovevano capire un attimo di preciso, sì, se c'è stata la squadra araba, però cioè, non puoi ridurti all'ultimo, devi sapere comunque prima che può succedere che poi arriva l'ultimo giorno di mercato, c'è un intoppo e salta tutto, e quindi ripeto, questo non doveva succedere.
Anche se poi ha sottolineato sempre Obi Mikel che sia a gennaio che in estate la trattativa potrebbe riprendere esattamente da dove hanno lasciato, quindi l'interesse del Chelsea sembra esserci ancora tutto, anzi sì. Ha sottolineato che il giocatore vuole il Chelsea e il Chelsea vuole Osimhen.
Probabile, anche se ho visto che hanno rinnovato il contratto di Nicolas Jackson, che loro centravanti, ma comunque una cosa non esclude l'altra, anche perché ricordiamo che il Chelsea, e anche qui ci sarebbe veramente da fare un approfondimento di un'ora, perché è una situazione, quella del Chelsea, secondo me, da studiare veramente. Cioè, ricordiamo che il Chelsea, dicevo, compra giocatori praticamente numericamente all'infinito, cioè hanno una rosa che io ho visto anche dei video dove praticamente al centro di allenamento loro neanche riuscivano a entrare i calciatori per quanti ragazzi del club erano nella sala attrezzi, cioè hanno una rosa con 7 giocatori per reparto, spendono cifre esorbitanti e non cedono, quindi al di là delle regole che poi a cui dovranno attemperare per il fair play finanziario e tanti vincoli che devono stare attenti, sicuramente sapranno come fare per poi fare i giusti movimenti di bilancio, però è una squadra che, diciamo, questo per dire che cosa? Che se rinnova il centravanti titolare non è che puoi pensare automaticamente che allora non compri più un altro giocatore, perché è proprio l'unica squadra che non si fa problemi, che anche se ha tre punte compra la quarta, se ha cinque esterni compra il sesto, quindi comunque io non metto in dubbio che il Chelsea possa riandare su Osimhen, però ripeto, comunque anche se andrà così non sarà stata una vittoria al 100%, perché il Napoli comunque non l'avrà ceduto alla cifra che poteva cederlo nel momento migliore, che era qualche mese fa, e già questo comunque ballano tanti milioni di euro di differenza. E poi in più comunque Osimhen, secondo me, un ridimensionamento, anche questo fatto di andare a giocare il campionato turco, perché ripeto, il campionato turco è sempre stato un campionato dove i giocatori vanno in una fase calante di carriera. Vediamo anche Mertens, comunque finito il ciclo a Napoli si avviava verso il ritiro dal calcio giocato, comunque sui 34-35 anni aveva già dato tanto, è andato lì e ci sta. Icardi, nel momento in cui aveva avuto difficoltà a trovare squadra, ma Icardi non ci sarebbe mai andato nel miglior momento di carriera dell'Inter. Allora Osimhen per andare lì ovviamente è una situazione dettata soltanto al fatto che sarebbe rimasto fuori rosa logicamente, quindi per non restare fermo, però è comunque un diciamo così un ridimensionamento importante.
Hai ragione, sono perfettamente d'accordo con te. Luca, mi dicono, una voce mi dice che sei stato insignito del premio Mala Femmina.
Sì, anzi approfitto per ringraziare l'amica collega Barbara Carere, organizzatrice dell'evento. Insomma è stata una bella esperienza, tanti amici anche che erano lì e quindi addetti ai lavori e quant'altro, e sicuramente
ti faccio i miei complimenti ovviamente.
Ti ringrazio.
Figurati. Io passerei subito al nostro collega Riccardo, che so che ha una domanda per te.
Sì, buonasera a tutti, ciao Emilia, ciao Luca, piacere di ritrovarti. In realtà sono due curiosità quelle che io vorrei chiederti, relative una alla Serie B, l'altra alla Serie C, dei quali comunque so che tu sei esperto. Allora, per quanto riguarda la Serie B, volevo chiedere il tuo parere su questo inizio di stagione della Juve Stabia, che è prima in campionato dopo quattro giornate, ha vinto a Bari la prima partita, poi ha pareggiato sul campi ostici, quelli del Catanzaro e del Frosinone, nel frattempo ha battuto il Mantova sul neutro di Piacenza. Vorrei chiederti cosa pensi se pensi che la squadra di Pagliuca possa continuare anche in Serie B a far vedere quanto di buono ha fatto vedere l'anno scorso. Tra l'altro nella giornata di sabato contro il Palermo la squadra tornerà a giocare al Menti, quindi avrà dalla sua il fattore pubblico. E poi sulla Serie C vorrei chiederti se ci sono aggiornamenti sulla situazione del Taranto, una situazione difficile dettata dal disimpegno del presidente a fine luglio a causa dei lavori dello stadio, che quando partiranno priveranno il Taranto comunque della sua casa.
Sì. Grazie. Ciao Riccardo, allora guarda, ti dico subito, per quanto riguarda la Juve Stabia, io credo che possa fare davvero molto bene anche in questa stagione. Guido Pagliuca è secondo me un allenatore bravissimo, e ne parlano anche bene tutti gli addetti ai lavori, e già quello che ha fatto l'anno scorso secondo me è qualcosa di straordinario, considerato anche insomma che la Juve Stabia non è che abbia un budget e una disponibilità per andare a dominare il campionato, mi riferisco anche all'anno scorso. Io credo che già il solo fatto che abbiano avuto tutti quei record difensivi in casa, veramente hanno fatto qualcosa di incredibile l'anno scorso, non subendo praticamente mai gol, al di là di quella partita dove poi erano 2-0 prima contro ultima, che poi nei minuti di recupero furono ripresi 2-2, ma fecero un record di tutti i clean sheet, vittorie, incredibile. Quest'anno hanno iniziato bene, e non è un caso, perché ripeto, sia l'allenatore è preparato che il gruppo squadra è molto unito, la tifoseria è una tifoseria importante, è rimasto anche il portiere che secondo me è molto forte, fa la differenza, e credo che infatti abbia fatto un grosso errore la SPAL a lasciarlo andare già in passato, già l'anno scorso, anche perché appunto la SPAL stessa comunque facendo la Serie C credo che avrebbe assolutamente potuto utilizzarlo come portiere titolare, e ripeto, c'è un bel gruppo squadra, c'è un bell'ambiente, e se ci fai caso tante volte le squadre neopromosse che possono sembrare come squadre che dovrebbero lottare per la salvezza, poi in realtà fanno campionati molto importanti anche di vertice, proprio perché si portano dietro l'entusiasmo della promozione, della promozione di un gruppo vincente, di un gruppo in salute, di un ambiente comunque compatto. E per esempio anche lo stesso Sud Tirol, dopo la promozione che tutti lo davano per spacciato in Serie B, l'altro anno fece un gran percorso in Serie B arrivando ai playoff. Quindi comunque io non escludo che la Juve Stabia possa sorprendere anche questa categoria. Ovviamente quest'anno in particolare secondo me la Serie B è praticamente una A2, perché veramente ci sono un sacco di squadre troppo importanti per la categoria. Sassuolo, che alla fine anche qui ha mantenuto praticamente la stessa statura di squadra dell'anno scorso in Serie A, tantissimi giocatori sono rimasti, gente appunto da Serie A, non da Serie B. Poi comunque ci sono tante squadre, ma la stessa comunque Sampdoria, ci sono le retrocesse dell'anno scorso, sono tutte forti, tante altre squadre, quindi sono veramente tante per cercare di poter salire in Serie A, quindi questo da vedere, però secondo me si toglieranno delle belle soddisfazioni e potranno fare un campionato da parte sinistra di classifica. E quella col Palermo, sì, concordo che sarà una bellissima partita, il Palermo non ha iniziato nel migliore dei modi, però comunque sarà una bellissima partita. Per quanto riguarda il Taranto, al momento non mi risultano novità per quanto riguarda la situazione societaria, lì sì, è una situazione un po' delicata, aveva fatto comunque secondo me un buon lavoro Capuano, e poi hanno avuto un po' di problemi, hanno avuto problemi anche con la primavera, anche la primavera in Primavera 3 comunque aveva fatto fatica, però è una piazza importante, calda, quindi spero che riusciranno a risolvere comunque nel minor tempo possibile, nel migliore dei modi.
Bene, grazie Luca. Io sinceramente non sono molto ferrata sulla Serie B, la Serie C, ma il modo in cui ne parli e ne racconti appassiona. E siccome anche noi abbiamo il nostro esperto di Serie B e Serie C, che è il nostro Emanuele Arinelli, io te lo passo subito perché credo che debba chiederti qualcosa.
Va benissimo.
Sì, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, buonasera Luca, e ti chiedo subito, anch'io una domanda sulla C. In Campania quest'anno, appunto, oltre al Napoli chiaramente, il fiore all'occhiello è la presenza di 7 squadre campane in un campionato così difficile e affascinante come appunto la Serie C. In cima alla classifica, insieme al Picerno, Cerignola e Catania, troviamo il Sorrento con 7 punti in 3 partite, mentre a mio modo di vedere la vera delusione finora di questo campionato è l'Avellino con 2 punti in 3 partite, una squadra così forte che è arrivata seconda l'anno scorso. Io però, e poi venga la domanda, mi soffermo su una squadra che secondo me può essere la vera rivelazione del campionato, ossia la Cavese, squadra neopromossa che l'anno scorso ci ha stupito tutti con un'enorme cavalcata nel campionato di Serie D guidata da Mister Di Napoli. Ora la Cavese infatti ha 4 punti in 3 partite, la sconfitta con il Benevento all'esordio, che ci può stare, il Benevento è più forte, la vittoria col Crotone che l'anno scorso si giocava ai playoff, e poi il pareggio di ieri nel derby col Giuliano in casa dei gialloblu, dove la Cavese ha disputato una partita molto tosta, di grinta, si è saputo difendere a modo di vedere benissimo, e con le ripartenze di Sorrentino stava per poco, non si stava per portare addirittura il derby a casa. E aggiungo sulla Cavese che a mio modo di vedere gioca, passami in termine, un campioncino azzurro, ossia Gianluca Vigliotti, che l'anno scorso ha fatto veramente bene in Primavera 2 con il Napoli, ricordiamolo, classe 2005, l'anno scorso 13 gol in 12 partite, però finora sta trovando poco spazio, soltanto 13 partite nella prima partita e 0 minuti sia nel derby che col Crotone. Quindi io ti chiedo un tuo pensiero innanzitutto su questa giovane promessa e poi chiaramente una tua riflessione su questo campionato di Serie C.
Certo, no, assolutamente interessante Emanuele quello che hai detto sul girone C di Serie C, sulle campane, squadre Sud Italia, in particolare la Cavese. Aggiungerei anche che come delusione anche la Casertana è partita male, è comunque una squadra che l'anno scorso era partita, nonostante fosse in ritardo, ma era partita veramente molto molto bene e comunque ha fatto un campionato di vertice, per poi essere eliminata ai playoff anche in maniera un po' inaspettata dalla Juventus Next Gen, anche perché comunque perdendo la partita casalinga dopo che aveva fatto il risultato lì, e poi è cambiata lì un po' la situazione societaria, anche il direttore, bravo direttore che c'era l'anno scorso degli Esposti, ora a Gubbio, sono cambiate un po' di cose e anche loro in questo momento sono partiti male, come dicevi tu, insieme all'Avellino, ma sono squadre, diciamo, che dovrebbero fare tutt'altra classifica. E, bene il Sorrento, bene il Benevento, bene la Cavese. La Cavese, allora, relativamente, mi riallaccio a quello che dicevo prima, anche relativamente al discorso della Serie B, e facendo anche l'esempio del Sud Tirol, la Cavese secondo me beneficia del fatto di essere una neopromossa, perché ripeto, secondo me è comunque un trend positivo che ti porti dietro il fatto di essere abituato a vincere, di avere un ambiente compatto in salute, quindi già questo ti dà una grossa spinta, in più ti toglie anche tante pressioni, perché comunque se tu sei una neopromossa sai che nessuno si aspetta chissà che da te, quindi comunque giochi le partite con la testa leggera, e questo secondo me può aiutarli cercare comunque di fare un bel campionato. Riguardo Gianluca Viotti, io ti dico, Viotti secondo me è un attaccante importante, perché comunque quello che ha, oltre che il fiuto del gol, una buona tecnica e anche un'importante struttura fisica, l'ho visto comunque varie volte giocare anche dal campo a Cercola con la Primavera 2 del Napoli, e è comunque un giocatore importante che secondo me può fare bene. E quello che ti dico è che sicuramente non è facile all'inizio, perché innanzitutto il suo ruolo è un ruolo particolare, perché la prima punta è raramente nel calcio anche di Serie C si assiste a un centravanti comunque 2005, un centravanti giovane che già viene comunque lanciato titolare senza troppi scrupoli, quindi c'è sempre qualche punta con cui giocarsi il posto, che magari ha più esperienza, che magari è più di categoria, quindi questo soprattutto nel suo ruolo, che è un ruolo chiave, quello della punta ancora più degli altri, è un ruolo dove raramente si fanno tra virgolette esperimenti, e in più penso che comunque per quello che è il livello della Primavera 2, che è un buon livello ma non è un livello altissimo, diciamo che già è un ottimo risultato il fatto di essere comunque considerato una squadra di Serie C, perché tanti Primavera 2 vanno in Serie D, anzi è la cosa diciamo più comune, in prestito ovviamente intendo, per farsi tra virgolette le ossa, per fare un'esperienza in mezzo ai grandi e per vedere se poi fanno bene, per poi ovviamente migliorare, salire di anno in anno e realizzando insomma poi appunto miglioramenti. Nel caso di Viotti, se è lì a cava è proprio perché è un ragazzo che diciamo in confronto agli altri Primavera 2 è ancora ritenuto più pronto, e quindi questo secondo me già deve farlo essere farlo sentire orgoglioso, contento, e penso che comunque mano a mano troverà un po' di minutaggio, secondo me là farà molto la differenza anche se riuscirà a sfruttare bene anche quegli spezzoni di gara concessi, perché se poi quei 20 minuti in cui entra butta la palla dentro, gioca bene, fa salire la squadra con la sua fisicità e tutto, poi sicuramente gli verrà data anche la maglia da titolare, quindi deve lavorare piano piano, ma sicuramente saprà meglio di me di chiunque altro come fare.
Allora Luca, noi dobbiamo introdurre il nostro secondo ospite, io spero tu voglia restare con noi, possa restare con noi magari fino alla fine trasmissione, per noi è solo un piacere, però prima di introdurre il nostro ospite, io volevo leggere le formazioni ufficiali, dato che stasera la nostra nazionale affronterà Israele a Budapest per la Nations League, quindi abbiamo le formazioni ufficiali, io vorrei leggerle sperando di non fare gaff per quanto riguarda i nomi dei calciatori. Israele chiaramente, ci provo. Allora abbiamo Gerafi, Shlomo, Nakmias, Lavi, Doperez, Solomon, Jetscale, Revivo, Kalaili, Kanichowski, Abada, allenatore Simon. Per quanto riguarda l'Italia, ahimè, che bello, anzi molto più semplice, in porta Donnarumma, Gatti, il nostro azzurro Alessandro Buongiorno, Bastoni, Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Di Marco, l'altro nostro azzurro Jack Raspadori, Ken, allenatore ovviamente Spalletti. Appuntamento alle 20:45 su Rai 1, quindi saremo tutti davanti alla TV a fare il tifo per la nostra Italia. Ovviamente, ripeto, adesso è il momento del nostro secondo ospite. graditissimo, grazie, amico. Grazie a te, Luca, e ti ripeto, è un piacere se resti con noi fino alla fine.
Certo, grazie.
Grazie a te. Il nostro secondo ospite è amico di Calcio Sprint del Napoli Online, arbitro, ex arbitro nazionale e internazionale, Rosario Lobello. Buonasera Rosario, benvenuto a Calcio Sprint. Rosario, non ti sentiamo ed è un problema. Se ci attivi l'audio, eccolo. Buonasera Rosario.
Va bene. L'ho attivato l'host, va bene, perché ogni tanto qui eccetera. Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, buonasera a tutti voi. Il direttore non lo vedo più, lo saluto lo stesso. Ah, eccolo qua, eccolo, lo vedo piccolo, lo vedo piccolo, si fa per dire. Quindi il quadro molto piccolo, sono pronto.
Allora, Rosario, questa sera, oggi è una giornata particolare. Io... permettimi di iniziare con le parole di Indro Montanelli dal Corriere della Sera del 14 ottobre del 69. Voglio ricordare un grande uomo, il più grande arbitro di tutti i tempi. A 33 anni, non mi piace usare certi termini, ma diciamo che in un'altra vita, diciamo così. E, mi piace il suo nuovo compleanno, e il suo nuovo compleanno, esatto, il grande concetto Lobello, tuo padre, e io vorrei ricordarlo con le parole di Indro Montanelli, se mi permetti. Insieme a quel piccolo luccicante aggeggio pendono dalla sua bocca le immense platee degli stadi. Per 90 minuti filati egli le tiene immerse in una suspense da Hitchcock, anche nei momenti più emozionanti e drammatici, quando per esempio il centrattacco si trova con la palla tra i piedi nell'area di rigore avversaria, solo a tu per tu col portiere. La gente non guarda loro, ma lui, Lobello, in attesa del suo messaggio di grazia o di dannazione. Personaggi nel calcio italiano ce ne sono: il mago Herrera, Paron Rocco, il filosofo Scopigno, la macchietta pugliese, ma il vero, grande, incombente, dominante mattatore è Lobello. I miei concittadini sbagliarono quando, inviperiti e tumultanti, cominciarono a gridare al suo indirizzo: Duce, Duce. Che c'entra il Duce? Col Duce Lobello ha in comune due sole cose: il pericolo che anche lui corre di finire un giorno a Piazzale Loreto e il fatto di avere anch'egli a disposizione la sua brava folla oceanica. Ma con che diverso stile l'affronta. Entra sul campo col passo d'un proprietario che perlustri il proprio podere, come se intorno non ci fosse nessuno e nemmeno sentisse gli applausi o i fischi che lo accolgono. Se ogni tanto alza lo sguardo sugli spalti è come se ve lo lasciasse cadere dall'alto invece che sollevare dal basso, come vorrebbe la topografia. Ossessionato dal suo cortometraggio, il Duce era sempre teso e contratto in qualche forzatura. Lobello, da complessi fisici, è immune. Fa onore al suo nome. È un fusto che, già ben fornito di suo, lo sembra ancor di più per la consapevolezza che ne ha. Porta i suoi 180 centimetri come se fossero 360. Per quanto mi riguarda, dice Montanelli, e malgrado il travaso di bile che mi ha procurato domenica scorsa, il giorno in cui fosse veramente minacciato da un Piazzale Loreto, Lobello sappia che su un posto a tavola e su un letto caldo in casa mia può contarci, anche se sono sicuro che da lì a due giorni mi ritroverei sull'attenti di fronte a lui a ricevere gli ordini per la cena. Rosario, un grande. È un ricordo doveroso.
Te lo posso fare un applauso? Sei stata, come dire, come l'avesse letto la figlia? Vabbè. Eh?
L'applauso è tutto a tuo padre. Tutto a tuo padre. Allora, Rosario.
Sai che questi due giorni sono molto difficili. Ieri l'onomastica della mamma, oggi l'anniversario, quindi insomma ogni anno diventa sempre più difficile. Non è che diventa, diciamo, più leggero. Sono ferite che purtroppo non solo non si cicatrizzano, ma diciamo così si fanno sempre più profonde. Adesso abbiamo finito, dobbiamo parlare di cose belle.
Adesso Rosario, noi dobbiamo parlare della nazionale prima di tutto. Se ti va, ne hai voglia e ne hai piacere.
Come
perché?
No?
perché stasera
sentite, posso esprimere
dimmi.
Una un'opinione che però era quella mia, era quella di papà, che diceva sempre, me l'ha insegnato sempre a proposito di argomenti che ho sentito prima, ma semplice, no? Poi ciascunamente papà diceva, e poi ciascuno, no, ciascunamente lo dice quello là, ciascuno, dico, poi si farà, dico, le opinioni che crede. Quindi papà diceva anche un'altra cosa, intelligenti pauca. Quindi siccome lì ho visto che insomma l'intelligenza non manca, capirete subito di cosa parlo. Papà diceva, sempre da piccolo l'ha insegnato, chi troppo vuole nulla stringe. Vabbè, possiamo andare avanti? D'accordo?
Sì, sì, grande saggezza, grande saggezza. Io devo aprire una parentesi. Non mi ero accorta che la nostra amica Gabri ci ha salutato, la saluto adesso, mi dispiace non essermi accorta che ci ha lasciato la trasmissione. Gabri, un bacio grande, a giovedì con te, abbiamo appuntamento giovedì, andiamo avanti.
La saluto anch'io,
grazie Rosario. Allora, noi dobbiamo parlare di nazionale prima di tutto, perché stasera abbiamo Israele Italia per la Nations League, come dicevo prima abbiamo dato pure le formazioni ufficiali. Rosario, un breve pensiero su questa nazionale di Spalletti, ti ha convinto con la Francia?
Tantissimo, devo dire che non ci speravo, perché poi diciamo la delusione degli europei è stata fortissima, e poi ci sono tanti fatti concomitanti. Io preferisco, si dice da noi in Sicilia, meglio lo scecco vivo con un dottore morto, cioè meglio un asino vivo, che si fa per dire, che un dottore morto, nel senso che è meglio un giovane che abbia belle speranze, che abbia tanta voglia di riuscire, piuttosto che uno che purtroppo, omaggio alla sua classe, alla sua esperienza, non può dare più niente. E mi pare che ci siamo capiti sui riferimenti. Per quanto riguarda
Rosario, perdonami, a chi ti riferisci?
Beh, mi riferisco ai senatori che non possono dare niente, per i quali diciamo così, già una competizione internazionale nella quale si riesce vincitori a merito e un po' a fortuna, e ti spreme tanto che non hai più niente da dare, specialmente che non è che se hai 20 anni ce n'hai 30, 32, 33. Quindi mi riferisco a quei senatori che è omaggio al loro, diciamo, al loro apporto, al loro rendimento, alla loro classe, ma purtroppo esiste un momento in cui bisogna smettere, bisogna lasciare il passo, e probabilmente questo è un allenatore che io stimo, bravissimo, è mancato il coraggio. Per quanto riguarda i nuovi, devo dire che il segreto, la chiave di volta di questa trasformazione, oltre al resto, vabbè, sono stati due elementi importanti. Uno, Tonali, per i quali esprimo solo una parola: peccato, peccato e peccato. E l'altro, questo giovane Ricci, che ha giocato un veterano su Mappé, sugli altri, girandosi con la testa alta e dominando l'area, dominando il pallone, facendo dei lanci da una parte all'altra che sembravano fatti da un giocatore che, guardate che il Parco dei Principi, io ci sono stato, è per giunta all'esordio, mi fa tremare le gambe, e anche qualche altra cosa, va bene?
Voglio dire, ti Tonali, provo, Tonali il nuovo Pirlo, Rosario?
Io penso di sì, io penso che potrebbe diventarlo.
Pirlo però è esploso, se non ricordo male, ai mondiali del 2006, quindi aveva più o meno 27 anni. Tonali ne ha 24, tempo ce n'è, sei d'accordo?
Oh, mamma mia, è che sei un'enciclopedia? Ammazzala! Sì, ritengo proprio di sì. Complimenti per l'enciclopedia. Volevo dire che Tonali mi è piaciuto molto, moltissimo, a parte quel tocco di classe, quel tacco. Voglio dire, insomma, quelle o ce l'hai dentro o non te le inventi. Poi il resto l'hanno fatto gli altri, voglio dire, l'ha fatto anche Raspadori quando ha fatto, diciamo, la finta che ha messo per terra il difensore, che è stato bello, però. Beh, scusatemi, io voglio dire, a parte il bidet, ma i francesi non li posso supportare. Vabbè, L'unica cosa che ci aveva dato di buono era il vino e lo champagne. L'abbiamo anche superato, grazie a Dio. Adesso, a parte le battute, che così sono ironiche, tanto per andare un po' sull'umorismo. Però devo dire che secondo me i pilastri, cioè il segreto di quella squadra, sono stati quei due. Tonali, che praticamente ha preso in redini della squadra, e che devo dire? Io Pirlo l'ho visto da giovane, come tu hai sottolineato. Pirlo l'ho visto a Reggio Calabria quando andavo a fare l'osservatore, e Pirlo pesava 40 grammi e 50 kg, voglio dire, e poi ha acquisito diciamo esperienza, e la classe ce l'aveva, consapevolezza, maturità. Quindi ha detto bene, quello che può sicuramente somigliarli a meno, lui somigliare a Pirlo, parlo di Tonali. E non dimenticherei nemmeno un terzo giocatore che ha 37 anni, come avete visto ieri sera, segna ancora dei gol, e si chiama Modric, va bene? Che non a caso il Real Madrid ha confermato. Adesso ho parlato troppo, mi devo stare zitto, sennò rompo le scatole.
Rosario, io devo passare la linea al mio direttore, che deve salutarti. Pino!
Certo, scherziamo, che non saluta il Rosario di sera. lui al mattino mi saluta direttamente, perché mi posta sempre, e io vado a vedere, non è che lo fa lui, dei bei ricordi su Facebook. E poi colgo l'occasione per ringraziare Emilia, perché è stata una sua iniziativa, una sorpresa, il ricordo di papà attraverso le parole di Indro Mondanelli. E pensavo una cosa, anche per il lavoro che io sto facendo per Alessandro, lo devo dire stasera, la vita è fatta di memoria. Il nostro passaggio qua è un primo tempo, poi ci sarà un secondo tempo molto lungo. In questo primo tempo noi dobbiamo cercare di creare qualcosa che possa far ricordare la gente qualcosa che ne abbiamo fatto, qualcosa ovviamente di positivo. E tuo padre è stato un simbolo, tu sei come papà. E stasera parlare di calcio è bello, è bellissimo, però divagare anche fa molto bene. Quindi voglio ringraziare Emilia, e a te non ti ringrazio, perché tu i ringraziamenti miei non li vuoi, e quindi non lo faccio.
Gli amici non si ringraziano, gli amici hanno dei doveri, giusto, che devono espletare. Quindi se tu ringrazi, io ho fatto quello che
mi levo da mezzo, perché da là vedo che vogliono chiedere, vogliono sapere, specialmente vogliono sapere.
Pino, ti faccio una promessa, Pino. La prossima volta parliamo del 58, del Napoli-Milan, quando furono portati in trionfo papà e un comandante, vabbè?
Va benissimo, alla prossima allora.
Rosario, noi ti aspettiamo a Napoli, ovviamente. Prima possibile ti aspettiamo a Napoli, va bene? Facciamoci quest'altra promessa.
Dove un piatto? Una tavolata di mozzarella.
Benissimo, mozzarella promessa. Però aspetta, perché qua il tempo stringe, i nostri ascoltatori vogliono sapere tanto, purtroppo il tempo con te è sempre poco, quindi io passo direttamente il pallone, lo faccio arrivare a Monza in Brianza dal nostro Marco.
Bene.
Freme nel sapere come continua la storia della settimana scorsa. Se non sbaglio stavamo parlando di un calciatore. Rosario, Marco, inizia tu, dai, passo la linea a te.
No, ma io intanto buonasera Rosario, quando ti ascolto è sempre bello, però fatemi fare veramente i complimenti a Emilia, mi hai emozionato, hai eletto qualcosa di straordinario, è bellissimo quello che hai eletto, come lo hai eletto.
Senti, scusami, sei emozionato te, figurati da me.
Ne sono sicuro. E io dico sempre che Rosario è il nostro miglior ospite, perché lo ascolterei, cioè io non ho domande da fare, lo voglio ascoltare e basta, perché tutto quello che c'è da dire si impara sempre. Però oggi veramente la parte allegra è stata un po' superata dalla parte dell'emozione, veramente facciamo gli auguroni a questo grande arbitro e e al figlio che non è da meno sicuramente, oltre che alla nostra Emilia. Scusate se sono un po' emozionato. Ritorniamo seri, anzi ritorniamo, come dire, poco seri. Emilia ci aveva raccontato di un episodio che era successo, se non sbaglio, con un calciatore dell'Avellino.
Come no? Ehi, Giovanni,
grande. Io una settimana che voglio sapere, quindi per me non so quanto manca, ma io vorrei parlare Rosario Lobello e mi deve raccontare tutto a noi e agli ospiti.
No, ma io c'ho davanti l'orologio e devo rispettare i tempi. Niente, brevissimamente, ha fatto una cosa che una persona, uno sportivo non deve fare mai. La partita era Ascoli-Avellino, finita 3-3, no? Due rigori. E a un certo punto lui l'aveva per abitudine, no? E si autosgambettava da solo. Va bene? Così. Davvero? Così sulla linea di fondo, no? Sai, quella che gli arbitri purtroppo chiamano zona neutra o zona della morte, in cui il guardaline vede poco e l'arbitro lo stesso. Cioè quella zona che è lontano dalla guardaline, lontano dall'arbitro. L'arbitro solitamente segue la diagonale. Guardaline, diciamo così, presidia la sua area, quindi diciamo che era una zona un po' free, va bene? Insomma, lui supera la linea di fondo, eccetera, entra in area, poi non rigore, a terra, mamma mia, da lontano sembrava l'ambande. Vedo il guardaline e, ma che ne so, sai, il rigore è un istinto, è inutile che ti affida al VAR, lasciamo stare, scusa, queste puttanate. Va bene, perdonate per il francesismo. L'arbitro non ha il tempo di pensare. L'arbitro deve essere un istintivo, vede e fischia. Tutto quanto avviene dopo fa parte dello spettacolo e non è calcio. Va bene? Detto questo, insomma, calcio di rigore, eccetera. La sera vede la Maviola svergognato clamorosamente. Cioè, questo giocatore mi aveva ingannato proditoriamente. Va bene? Dico proditoriamente perché sono cose che non si fanno, giusto? Tu puoi fare quello che vuoi, eccetera, ma una finta così la devi fare al cerchio equestre, va bene? Vabbè, fin lì io ho assorbito il colpo, insomma, non ero colpevole, ma comunque responsabile sempre. Dopo un po' di tempo ci incontriamo, lui giocava nel Porto, no? Barcellona-Porto, va bene? Ci vediamo al centro del campo durante l'esecuzione del calcio d'inizio, no? Vabbè, lui mi guarda, io lo guardo dalla testa in giù, aveva capito tutto. A prima entrata aveva provato di nuovo a fare lo scherzo, ma sai, a Barcellona lo scherzano, eh? Ti ricordo che c'era un certo Puyol allora, va bene? Va bene, vado a te, non so come sia stato, ho fatto un volo. Era vero, era falso, che ne so. A terra mi guardava così con gli occhi pietosi, no? Io l'ho guardato e ho detto giocare. Dopo 5 minuti è stato sostituito. E sai, tanto va la gatta al lardo che ci lascia zampino, zampone e coda. Va bene? Questa è la storia breve.
Immagino la faccia che avrà fatto Chouari quando t'ha visto, quando ha capito che il direttore di gara eri tu.
Non mi aveva notato, era il centrocampo che ballava, parlava con il giocatore. Appena si è girato, sai. Com'è? Sì, vabbè. Appena si è girato, mamma mia, è questo che l'ha mandato qua. Caro mio, il diavolo.
Lo sai, da una cosa, dice, da un argomento, perdonami, da un argomento passiamo a un altro, perché ti ripeto, purtroppo ci vorrebbero tre ore almeno per poter accennare. Perché è stata talmente bella, grande, lunga la tua carriera, importante, che purtroppo il tempo sembra sempre poco. No, non è stata fortuna è un'altra cosa.
Dicevo
sì. Da un argomento alla da Chouari passiamo alla classe arbitrale dei tuoi tempi. Com'era?
Hai già espresso va bene, con un termine, quello che era la classe, va bene. Stop. Con questo hai detto tutto, hai perfettamente, diciamo, visualizzato quella che era quello che erano gli arbitri di allora, va bene. Ah, e non non solo questi, non solo, c'è gente che ha dimenticato, c'è gente, Barlassina, Scorzoni, Dattilo, quelli che hanno fatto la storia dell'arbitraggio italiano, va bene, quelli che hanno scritto il regolamento. Il nostro presidente allora sai chi era? Il Conte, non ti aiuto, ma vedi, a parlare dopo poi ci dimentica qualcosa.
Giulini?
Il Conte Sabba. Ah, tu fai, scusa, fai schifo, eh? Vabbè, sei un mostro.
Vabbè, dai.
Che bravo che sei. No, che bravo che sei, davvero, complimenti, molto brava. Il Conte Saverio Giulini, va bene. Il Conte Saverio Giulini, d'accordo? Questo era il nostro presidente, va bene? Il nostro presidente federale, allora, era un certo signore che al sabato ci accampava a Coverciano e ci faceva volare, si chiamava Artemio Franchi, va bene? Non bisogna dimenticare mai che l'ultimo regalo che ci ha fatto per l'80, per il 90, già nell'83 purtroppo, un banale incidente. Pronto?
Sì, ti ascoltiamo.
Sì, no, perché ogni tanto aggiusto gli auricolari, sono così sensibili che quando domani ho timore che cada la linea. Cioè, il presidente Franchi, va bene? Il presidente Franchi è quello che ci ha regalato i mondiali di Roma, va bene? L'unico e l'ultimo dirigente mondiale, presidente dell'UEFA, va bene? Presidente della federazione, non solo, ma era stato arbitro, giusto? Perché i migliori vengono dagli arbitri, ricordatelo. Scusate, di allora. Il resto non ne voglio parlare perché non mi sembra corretto, non li conosco e se permetti non li voglio conoscere. Va bene? Allora, io vi ricordo, si arbitrava gratis, va bene? Il gettone di presenza era 400.000 lire, va bene? Giusto? Ed eravamo liberi di tasca e di testa, va bene? Voi bene sapete cosa vuol dire, tasca e testa. Ciascuno di noi conservava il proprio lavoro, perché se l'anno successivo c'era pericolo che ti avvicendassero, va bene, tu dovevi essere libero di decidere, va bene, perché avevi il tuo lavoro che non dovevi mai abbandonare, d'accordo? Adesso l'AIA è diventata il reddito di cittadinanza degli arbitri, va bene, chi finisce c'ha pronto il VAR, va bene, poi i 5 che sono stati esclusi, va bene, per lasciare posto a 5 nuovi, perché i senatori non li tocca nessuno, va bene? Non li tocca nessuno, va bene? Sono stati già piazzati per il VAR. Insomma, qualcosa come il governo, va bene? E lasciatemi finire qua, perché sennò comincio a diventare pericoloso.
Io credo che tu ti possa permettere questo ed altro, perché la tua carriera, quello che ho detto prima, la tua carriera parla da sola e quello che hai fatto è stato grande, quindi vedi, anche ricordare queste cose, no? Fare dei paragoni tra oggi e il passato, che sono dei paragoni reali. Tu hai accennato alla chiamiamolo rimborso spese, no? Rispetto a quello che oggi percepiscono gli arbitri, che è tutta un'altra cosa.
Non ne parliamo proprio.
Ecco,
ci sono i vecchi arbitri che a quest'ora si stanno rivoltando nella tomba, va bene?
Ecco, infatti.
Ecco.
Rosario, noi abbiamo ancora qualche minuto e c'è il nostro Riccardo Cerino. Ecco, abbiamo ancora 5 minuti, ci avvisano dalla regia, quindi...
5, no, la voglio anch'io.
5 minuti, ok. Riccardo, volevo passare la linea a Riccardo appunto perché deve chiederti una cosa, breve sì. Cosa.
Sì, grazie. La buonasera, sono bello, piacere di rivederla.
Prego.
Tornando all'attualità, diciamo, dei giorni nostri, si parla tanto negli ultimi tempi, da anni in realtà, del fatto che gli arbitri a fine partita debbano spiegare e rendere conto alle telecamere delle loro decisioni. Secondo lei questo momento è arrivato? C'è bisogno che gli arbitri a fine gara vadano davanti al microfono e telecamere per spiegare e giustificare lì dove necessario le decisioni prese poco prima sul campo? Grazie.
Ma per carità, non c'è niente di male, possono dire una cosa e può essere smentiti dopo. Io questo ho visto. La mia telecamera è altezza d'uomo e non è altezza di tribuna, va bene. Non posso zoomare perché gli occhi miei da persona normale sono questi, va bene. E quindi c'è solo un problema di carattere tecnico regolamentare che va superato, perché non è corretto, non sarebbe corretto che l'arbitro parlasse prima che il rapporto di gara arrivasse al giudice sportivo, va bene? Quindi bisogna superare questo impasse, va bene? Quindi direi, se è possibile, magari farlo il giorno dopo, che so, se ci fosse qualche mente intelligente alla RAI, potrebbe pensare alla trasmissione del giorno dopo, che sarebbe interessantissima, giusto? Quello che gli arbitri non dicono, c'è una vecchia canzone, no? Della Mannoia, va bene? Quello che le donne non dicono, d'accordo? Ecco, quello che gli arbitri non hanno detto.
Bastardo, secondo me, hai dato un input per una nostra rubrica. L'arbitro, se permetti, ce l'abbiamo noi, l'arbitro per eccellenza, e sei tu.
Sì, ma quello
che gli arbitri non dicono. Grazie, possiamo fare questa piccola rubrica.
Come no, a quello è gratis, giusto, se la mia amicizia è la più bella cosa del mondo, credimi. Vabbè.
Aspetta, perché c'è incombe Marco dalla Brianza. Marco, a te la linea, veloce.
Domanda.
No, Marco, lo vedo dietro. Marco, che scalpita almeno da un quarto d'ora.
No, allora, domanda veloce, sennò ci sfumano, come dicono quelli bravi. Voglio sapere una cosa. Rocchi ha parlato, ritorniamo su Napoli-Parma, il rigore di Simeone al 95esimo, e dice: da un po' di tempo è cambiata la regola, non è solo intervento per chiaro ed evidente errore, ma se il VAR la vede così deve intervenire. Un minuto prima Rocchi dice: però chi comanda è l'arbitro di campo. Rosa, io sono confuso, aiutami tu, perché io non ci ho capito niente. Chi decide?
Sei confuso tu, figurati io. Ti do una risposta. Te l'ho già data, credo, l'altra volta, e te la ribadisco. Rispetto, fra i nostri grandi maestri, naturalmente parenti esclusi, va bene, c'era un certo signore che ha fatto poco meno delle partite di mio padre, si chiamava Cesare Ionni, che tutti ricorderete, va bene? Alla Canna Ebi c'era un certo signore, Ferrari a gradi, che quando si sedeva a inizio di stagione, abbiamo due minuti ancora, ma questo è importante, questo fa parte del cuore. Quando si sedeva all'inizio di stagione cominciava a piangere, va bene? Perché pensava agli arbitri che avrebbe dovuto dismettere a fine stagione e che purtroppo non poteva collocare al VAR, va bene? Passato questo, va bene? Passato questo, perché gli stipendi continuano, no? Vabbè. Diceva sempre: pochi principi sono essenziali, lo spogliatore deve essere libero di uomini e di cose, capisci a me? Va bene? Dell'arbitro. Di uomini e soprattutto di cose, va bene? L'arbitro è il direttore di gara e della terna, va bene? E rispondo subito a te. Terzo principio, diceva sempre che le partite cominciano tutte dallo 0-0, va bene? Che le maglie sono tutte uguali, giusto? Diversamente colorate, anche quelle che non hanno colore. Non mi fa parlare di più, perché sennò mi sputtano. Va bene?
Noi ti lasciamo tutto il tempo disponibile. Chiaramente siamo arrivati proprio alla fine. No. Rosario, siamo arrivati proprio in chiusura, ma noi ti terremo con noi ancora per un'ora.
Siamo a 15, la prossima volta parliamo di quelle.
Noi di quelle, diciamo, cose che lì. Certo, noi ci lasciamo sempre a metà, così la prossima, il prossimo appuntamento partiamo direttamente da lì. Io inizio con i saluti. Io inizio con i saluti prima di tutto ai nostri amici in ascolto. Grazie di essere stati con noi. Vi aspettiamo giovedì sempre per la prossima puntata di Calcio Sprint. Solita ora, solita redazione, solita compagnia. Ringrazio prima di tutto Valerio Granato alla regia, i nostri due fonici Riccardo Cerino ed Emanuele Arinelli, che sono anche nostri colleghi e amici. Dalla Brianza Marco Lepore, il nostro esperto di calcio giovanile e non solo, chiaramente, e non solo. Saluto Gabriella Calabrese, che purtroppo prima non sono riuscita a salutare. Un bacio Gabri, il nostro direttore Pino Sacco e soprattutto Rosario Lobello. Io saluto e ringrazio te della tua presenza, della tua esperienza, di tutto ciò che ci, di cui ci arricchisci ogni volta. Grazie, alla prossima, perché so che sarai ancora con noi lunedì prossimo, però lunedì prossimo ricomincia il campionato, quindi si parlerà di campionato anche, quindi di direzione arbitrale del campionato. Grazie a tutti, un bacio grande, buona serata e alla prossima, ciao!
Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.